Un grande saluto a Mauro Meazza, cuore nerazzurro, e a Deborah Rosciani, la voce più bella e più sexy di Radio 24.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Monte Napoleone, il salotto di Milano, ritrovo del signore dell'elite della città, la mia monte.
Come puoi pretendere di trovare una casa in affitto o una stanza in affitto a Milano ad un prezzo ragionevole quando siamo i protagonisti di queste operazioni immobiliari così clamorosamente ricche?
Chissà, forse i nostri ascoltatori lo hanno già sentito o lo hanno letto sui giornali. C'è stato questa vendita record, si può usare il termine?
Mi pare proprio di sì.
Perché il gruppo della moda Kering, che peraltro, Deborah, tu qualche giorno fa segnalavi che avevano avuto anche
il cosiddetto profit warning,
ecco,
di borsa, e cioè
lì
hanno intravisto, come dire, affari un po' in calo in prospettiva quest'anno. Niente di drammatico, ma basta semplicemente deludere le aspettative di mercato ed ecco che il titolo crolla in borsa. E quindi non dico che ci fossimo preoccupati, però insomma il settore del lusso aveva mandato giù tutti i titoli del settore a Parigi, anche in Italia, e quindi giornate molto difficili per il comparto, che peraltro è preoccupato per il business in Cina, perché là era un mercato ricco e adesso vendono un po' meno.
Stiamo parlando di un marchio, di un gruppo che possiede Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, quindi stiamo parlando veramente dei massimi livelli di questo, dell'alta moda, della moda del lusso.
Dodo, Pomellato, Ginori, Balenciaga, insomma sto leggendo proprio dal sito perché non me li ricordo neanche tutti i brand che controlla a cascata.
E la notizia è che hanno acquistato dagli americani di Blackstone un edificio qui a Milano.
Sì, un edificio.
Un edificio, un termine molto neutro, al numero 8 di via Monte Napoleone, al civico 8, anzi se vogliamo dirla in modo burocratico, di via Monte Napoleone, angolo Sant'Andrea, stando alle cartine che sono comparse sui giornali, e per la cifra di un miliardo e 300 milioni di euro, 110.000 euro al metro quadrato.
Dai signori di Blackstone, appunto, che cosa ci fanno in prospettiva con questo edificio? Qual è l'obiettivo?
Perché se vorrebbero fare dei negozi dal primo e al secondo piano, e poi anche delle residenze. Quindi non so se vuoi fare una prenotazione, un'offerta.
Con tutti i libri che abbiamo venduto qui al Sole 24 Ore, con le agende del risparmio, se mi avanza qualcosa magari investo anche sulla via della moda, appunto, milanese.
Per una piastrella, direi, perché 110.000 euro al metro quadro. Beh, insomma, è l'operazione che questa operazione qua incorona la Monte Napoleone come la via più cara per i valori, anche per i valori al metro quadro, naturalmente, oltre che per i canoni di affitto, ed è la seconda strada considerata più cara al mondo dopo la storica Fifth Avenue di New York. Lì affitti medi di 18.000 euro al metro quadro all'anno, è la più cara, ovviamente essendo battuta solo da New York, la più cara in Europa, quindi non teme confronti né con Londra né con Parigi.
Allora, una volta che i signori di Kering hanno acquistato questo immobile, sicuramente vorranno personalizzarlo, fare qualche lavoretto all'interno. Chissà se potranno approfittare della famigerata sanatoria immobiliare della quale parliamo tanto in questi giorni.
Ma
magari
certo,
devono buttare giù qualche tramezzo, allargare qualche stanza, rifare
una
qualche
verandina che non era a posto.
Magari insomma le piantine attualmente non corrispondono a quelle in possesso del catasto, e quindi ecco.
E quindi
qua
adesso pronti.
Il
siamo
timing
qua
è perfetto.
Sì, non vorrei che adesso però, siccome la norma ancora non c'è, ve lo ripetiamo, si parla di questa possibilità di sanatoria delle piccole irregolarità. È una misura che sta preparando il ministro Salvini, che l'ha annunciata già da tempo e che ieri ha avuto, per così dire, un placet dal presidente del Consiglio.
Ha detto: non ho ancora letto niente, se le cose stanno come quelle che leggo, mi sembrano degli interventi ragionevoli, però attenzione, perché non è che vi si regala nulla, eh?
No, certo, ci sarà da pagare qualcosa come sempre. Allora, innanzitutto diciamo quello che ne scrivono oggi Flavia Landolfi e Giuseppe Latour sul Sole 24 Ore, puntualmente informati. I tecnici del Ministero stanno lavorando su tre tipologie di cosiddette difformità lievi per quanto riguarda gli immobili e le proprietà immobiliari: sono lo stato legittimo dell'immobile, le tolleranze costruttive, la doppia conformità. Quindi ci sarebbe anche la possibilità di qualche cambio di destinazione a certe condizioni. Regolarizzazione, appunto, scrivono anche Landolfi e Latour, non sarà a costo zero, non ci sono stime del gettito che stiano circolando in questo momento, non lo sappiamo. Si pensa di istituire comunque dei versamenti proporzionali alla violazione, quindi certo, più grave è la violazione. Quello che si vuole sanare, rispetto anche a, mettendo insieme tutte le varie indiscrezioni che sono trapelate, sono appunto magari quegli immobili per cui non disponiamo di una mappa aggiornata in catasto, oppure è stata fatta una modifica interna che non è stata registrata, oppure è stato aggiunto qualcosa, che so, anche una parte che non ha alterato in modo significativo tutta la struttura, o non con una percentuale elevata, e quindi non sono state correttamente denunciate. Oggi sono complicate da sanare, anche per se uno si presenta negli uffici comunali spesso si scontra con una burocrazia complessa.
Certo. Ma poi sono multate queste, diciamo, autodenunce?
Beh, queste autodenunce, se la cosa era irregolare, sì. A quel punto uno si espone anche alle sanzioni. In questo modo si tornerebbe in bonis, per usare un termine garbato, però è certo, vedremo quando sarà scritto. E posso dire una cosa sulla base dell'esperienza di altre sanatorie edilizie: queste norme partono molto semplici sulla carta.
Sì, esatto, poi in la messa a terra è un'altra
sì,
cosa.
Perché davvero qui bisogna dirci, sono più cose tra cielo e terra che nella mente del legislatore, e quindi poi le varie situazioni da sanare sono sempre più complicate di quanto uno si immagini.
Quanti fascicoletti del Sole 24 Ore arriveranno? No,
sicuramente ci sarà molto lavoro per i nostri esperti, per i colleghi come Flavia, come Giuseppe, come Flavia Landolfi e Giuseppe Latour, che si occupano da vicino di questi temi.
Due invece gli argomenti dei quali parliamo oggi. Per adesso lasciamo da parte le operazioni immobiliari miliardarie che si consumano su Milano e le sanatorie immobiliari che invece faranno parte del Cotè di Due di Denari prossimamente, grazie a questa nuova iniziativa del ministro Salvini. Oggi parliamo invece di autotrasporti, parleremo del parco veicoli in Europa che ci vede in Italia come i protagonisti della detenzione dei furgoni più vecchi in assoluto. Ne parleremo con Alessandro Peron, segretario generale della FIAP, la Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali. E poi nella seconda parte della trasmissione tutt'altro argomento che vi abbiamo già annunciato ieri, ma ha già generato molte domande in molti ascoltatori: torneremo a parlare delle quotazioni dell'oro che viaggiano sui massimi di sempre, e faremo un punto della situazione sulle opportunità di investimento in questo mercato, che è considerato, come sapete, un bene rifugio che protegge dall'inflazione, che protegge dalle fasi avverse di mercati di altro tipo, dalle azioni, dalle obbligazioni, e quindi magari una piccola porzione forse sempre bene detenerla, ma sotto quale forma, oltre alla catenina della nonna? Lingottini, strumenti finanziari di altro tipo? E quindi ne parleremo con un esperto che sarà Andrea Lo Giurato, founder di Asset, lo abbiamo già avuto in passato nostro ospite, è una società attiva proprio negli investimenti in oro fisico. Per cui dateci sotto con le domande all'800 24 00 24 per entrambi gli argomenti, oppure scriveteci o mandateci i vostri messaggi vocali su WhatsApp al 349 238 6666. Prima di partire però abbiamo anche il nostro sportello reclami al quale hanno bussato alcuni.
Sentiamo.
Il Radio Consumatore, le risposte alle vostre domande.
Purtroppo ho subito un sinistro. La mia assicurazione mi ha indicato di rivolgermi all'officina con loro convenzionata sul territorio per la riparazione. Non ho buone recensioni per quella carrozzeria e quindi vorrei rivolgermi alla mia di fiducia. Posso?
Allora,
e chissà,
la risposta è su ilradioconsumatore.it, l'ha fornita l'avvocata Barbara Puschiasis, per quanto riguarda appunto le condizioni alle quali ci si può o non ci si può rivolgere alla propria officina. Ilradioconsumatore.it per ascoltare la risposta dell'avvocata Puschiasis.
Ascoltami, c'è questo ascoltatore, non so se l'hai visto, che scrive e chiama dicendo che abbiamo dato notizie false su questa questione dell'annuncio del ministro Salvini.
In realtà forse non siamo stati chiari, Luigi, ma grazie della richiesta di precisazione. Della sanatoria non si sa niente, non c'è ancora, è un progetto, è stato annunciato però dal ministro, in qualche modo avallato anche dalla Presidente del Consiglio, quindi dobbiamo pensare che la cosa ci sia già in uno stato avanzato di elaborazione, prima parte, ma non c'è ancora niente. L'ascoltatore dice però dovete dire che si tratta solo per irregolarità già presenti, non per irregolarità future. A me pareva che la cosa fosse scontata, però fa bene Luigi a chiederci, precisatelo. Sì, lo precisiamo, è ovvio che ci sarà un termine, diciamo così, lo stato dell'immobile dovrà essere quello accertato a una certa data, non è che adesso uno può fare delle operazioni avviando questa sanatoria. È un altro degli infiniti aspetti, dicevo prima a Deborah, quando si parte con questo intervento sugli immobili sembra tutto molto semplice, poi invece ci sono n questioni da regolare, questa è una di quelle da regolare, cioè a che punto facciamo, diciamo, la linea, da lì in poi non si può sanare, invece da lì indietro si può sanare, dove? Noi lo scopriremo solo leggendo.
Andiamo al primo tema di stamattina.
Questo è il motivo per cui qui a Milano insegnanti e generalmente tutto l'apparato pubblico da assumere non ci verrà mai, perché lo stipendio è uguale per tutti, ma i costi qui a Milano sono come quelli che puoi trovare in Svizzera, quindi hai uno stipendio italiano e dei costi svizzeri, parlo per la pubblica amministrazione.
Allora, io intanto leggo le notizie che ho per le quali ho la competenza solamente di lettura. Leggo che il parco veicoli italiano resta uno dei più obsoleti d'Europa, un po' come il parco case, il nostro patrimonio edilizio è piuttosto vetusto, ragione per la quale da anni interveniamo con una gamma di incentivi, tra cui lo sfortunatissimo ultimo 110. Vabbè, tornando ai veicoli, secondo i dati di ACEA, l'associazione dei produttori di auto e veicoli europei, l'Italia ha il parco furgoni più vecchio.
Vero.
L'età media è di 14,7 anni, seguita da vicino dalla Spagna, 14 anni. I camion hanno in media 13,9 anni. Con un'età media di 23 anni, la Grecia ha il parco autocarri più vecchio, mentre quelli più recenti si trovano in Austria e Danimarca. Perché parliamo di tutto ciò?
Perché abbiamo il piacere di avere ospite Alessandro Peron, che è il segretario generale di FIAP, la Federazione Italiana degli Autotrasportatori Professionali. Buongiorno, buongiorno presidente, segretario.
Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
E come ci confermerà Peron, c'è stato durante il mese di marzo, scaduto il 22, la possibilità di presentare una domanda di prenotazione o rendicontazione per avere delle risorse destinate agli investimenti degli autotrasportatori di merci per conto terzi per il rinnovo di questo parco veicoli, che come ricordavi Deborah appunto è un parco veicoli abbastanza vetusto. Però questi incentivi però hanno funzionato oppure no?
Ma allora, premetto che diciamo i numeri che poi voi avete indicato sono corretti e si dividono però in veicoli pesanti adibiti al trasporto conto terzi e veicoli pesanti adibiti al trasporto conto proprio. Cosa vuol dire? Che chi ha veicoli a conto proprio sono le imprese industriali che usano i propri veicoli. Invece sul conto terzi sì, è in atto questa iniziativa, è un'iniziativa che è presente ormai da diversi anni, per cui non è una novità, e la cosa interessante è che in qualche secondo vengono esauriti questi fondi, perché hanno una modalità cosiddetto, diciamo, chi prima arriva prima alloggia, cosiddetto click day.
Sì.
E questo è un problema perché non permette agli imprenditori di pianificare, ma c'è la rincorsa ad ottenere un bonus, diciamo, sull'acquisto di un nuovo veicolo.
Quindi è solo per il Verstappen del computer, insomma, questo tipo di incentivi, per restare in ambito,
sì, esatto,
automobilistico.
Infatti finiscono finiscono velocemente e vengono assegnati poi a quelle imprese che magari hanno più modalità, che possono essere davanti a un computer per inserire, diciamo, il dato velocemente. Non c'è una visione pianificata, una strategia di come noi vogliamo andare a sostituire il parco veicolare, cosa che invece, e che si evince dai dati che voi avete detto, in altri stati invece viene fatta con una pianificazione più strutturata e con modalità anche di supporto strutturate. Cosa vuol dire? Andando a pianificare e a fare dei provvedimenti che non siano chi prima arriva meglio alloggia, ma fondamentalmente che abbiano una durata di più anni. Cioè,
allora abbiamo capito che erano pochi ed insufficienti, ma chi ha potuto sfruttare questa finestra entro il 22 marzo Peron, che tipo di contributo ha potuto chiedere? Per quale tipo di mezzo, in che ammontare, in che misura?
Allora, il contributo è esiguo, perché stiamo parlando di poco meno di 10.000 euro per un veicolo pesante, diciamo a trazione normale, cioè a diesel. Stiamo parlando di veicoli che costano dai 80-90.000 euro ai 150.000 euro. O per chi ha scelto un veicolo, diciamo, a trazione alternativa, per cui metano o addirittura l'elettrico, si parlava di 20.000 euro, per cui lei deve pensare che un veicolo elettrico oggi può costare intorno ai 350-400.000 euro, per cui stiamo parlando veramente di contributi esigui se li confrontiamo con quello che sta facendo l'Europa. Cioè, le faccio un esempio: in Germania il contributo per l'acquisto di un veicolo a impatto zero, perché un veicolo elettrico, è commisurato all'80% a fondo perduto sulla differenza di un veicolo classico, contro i nostri 20.000 euro, per cui insomma, ecco, questo.
Quindi
è...
se ragioniamo sul fatto che un veicolo completamente elettrico costa all'incirca il doppio di un veicolo, stiamo parlando di veicoli pesanti, non stiamo parlando delle autovetture. Anche
esatto.
Di più, quindi sono stato anche poco, un po' prudente. Praticamente i tedeschi agevolano la metà, l'80% di questa differenza, insomma.
I
150.000 euro, per parlare così, o i 200.000 euro vengono agevolati all'80%, ce li mette lo Stato, insomma. Cosa che da noi, con queste cifre che lei ci ha ricordato, i 25 milioni, si capisce che non è fattibile proprio. Ma rimane il problema che noi abbiamo però la necessità di adeguare il nostro parco veicoli, quindi quali potrebbero essere le soluzioni che vengono messe in campo per renderli più stabili, quindi evitare questo fenomeno del click day, ad esempio?
Ecco, avete anche voi, diciamo, come organizzazione di categoria, un'interlocuzione col Ministero delle Infrastrutture per parlare di questi argomenti?
Ma assolutamente sì, tenga presente che noi abbiamo anche un contesto imprenditoriale molto diverso da quello che è l'Europa. Diciamo, una visione miope sia del mondo industriale sia anche forse della politica, che ha scelto di fare dei provvedimenti a pioggia. Noi oggi ci troviamo 80.000 imprese di trasporto, ma di cui 79.000 sono, diciamo, sotto i 25 dipendenti, perché stiamo parlando di piccole imprese che, in un modello oggi di trasformazione con veicoli sempre più tecnologici, ma che hanno dei costi anche maggiori, hanno più difficoltà ad accedere al credito ed accedere ad acquisire nuovi veicoli, cosa che invece nel nord Europa si evincono aziende molto più strutturate che possono pianificare, e questo è un tema che va considerato. L'altra considerazione è che noi abbiamo sempre fatto delle politiche dove non si è mai scelto su che tipo di tecnologia puntare, ma non si è mai scelto seriamente di affrontare questo problema. Lei può comprendere che con 25 milioni all'anno che vengono stanziati per il cambio del parco veicolare, sarà difficile che riusciamo a chiudere questo gap confrontandoci con l'Europa. Cioè, è una modalità: do un po' di soldi a tutti, ma non serve a nulla. Cioè, devo decidere a chi voglio supportare, e soprattutto devo farlo seriamente, con un piano che abbia una visione a medio termine, e non con una modalità chi prima arriva meglio alloggia. Ecco.
Sì, questa specie di, diciamo, questo fenomeno del rubinetto, per cui ogni tanto lo apriamo, arriva qualcosa e poi però subito viene esaurita la risorsa. Senta, io voglio fare una domanda scivolosa, però mi perdoni. Allora, premesso che tutti quanti vogliamo avere una mobilità più sostenibile di quella di cui disponiamo
più
oggi,
green.
Certo, e io per primo, però insomma, questa distanza di importi tra il completamente elettrico e diciamo altre modalità di funzionamento dei veicoli mi lascia un po' perplesso, specialmente per quanto riguarda il trasporto pesante, che però oramai anche con l'e-commerce è diventata, è andato addirittura incentivandosi e non certo a ridursi. Voi pensate che ci siano obiettivi raggiungibili, quelli di così, elettrificare completamente il parco veicoli o comunque elettrificarlo in modo consistente?
Guardi, come ha detto prima lei, ha toccato, ci sono, il trasporto è molto complesso e molto ampio, nel senso che noi abbiamo il furgone che arriva a casa di ognuno di noi a portarci il pacchetto, tra virgolette, e poi abbiamo il camion molto più grande che fa dei trasporti lunghi, per cui è chiaro che non tutto, ognuno avrà una tipologia diversa. L'Europa sta andando verso una strada, io non entro se è giusta o sbagliata, poi naturalmente lì è la politica che deve scegliere. È chiaro che il non scegliere è un problema, noi dobbiamo capire che se c'è qualcosa da modificare si modifica, ma l'Europa ha preso una strada. Sicuramente il nostro comparto è quello che avrà più difficoltà, avrà bisogno di supporto, c'è un problema di infrastrutture, c'è un problema di strutturazione, ma le dico di più. La cosa più importante è che in realtà il trasporto è un servizio a supporto dell'industria, cioè non è l'imprenditore del trasporto che sceglie con che tipo di tecnologia, cioè se l'industria continua come oggi quella italiana a comprare il trasporto e la logistica solo ed esclusivamente come al miglior prezzo e per cui ne vede solo come se fosse un costo del prodotto e non come, diciamo, un modo anche di marketing, anche un modo di portare la merce al mio cliente in maniera più ecologica, più green. Perché se invece lo vede in questo modo, allora è disposta a pagarla un po' di più e allora se paga un po' di più il trasporto, l'imprenditore del trasporto può comprare anche un veicolo elettrico o un veicolo, diciamo, a trazione alternativa. Per cui il tema fondamentale è che la sostenibilità ambientale qualcuno la deve pagare e non la può certo pagare l'autotrasportatore, ecco.
Sì, io mantengo, ma per carità, adesso lei ha ragione, non è che possiamo mettere in discussione le questioni delle strategie politiche, che tra l'altro sono più che giustificate, ci mancherebbe. Certo che io mi immagino in autostrada, insomma, finché noi viaggiamo con 3-4 punti di ricarica e il volume di veicoli pesanti che vediamo viaggiare, ma non lo so, ecco, se riusciamo ad adeguarci per tempo e in modo soddisfacente, ecco. Però per carità, è una annotazione veramente da automobilista qualsiasi la mia, però sapevo di toccare un argomento scivoloso.
No, ma sono d'accordissimo, l'importante è poi fare delle azioni a riguardo, perché il no non serve a nulla, bisogna prendere dei provvedimenti. È chiaro che, come ha detto lei, bisogna pensare a un modello completamente nuovo e forse ci sono anche carburanti alternativi che potrebbero aiutare senza proprio necessariamente andare solo ed esclusivamente sull'elettrico, ecco. Però tutto questo ha un costo e questo è importante, che anche l'industria deve capire che anche loro devono partecipare a questo tipo di transizione energetica e non può farlo solo l'autotrasporto, ecco.
Grazie ad Alessandro Perone, il segretario generale della FIAP, la Federazione Italiana degli Autotrasportatori Professionali. Grazie molto di essere stato nostro ospite, signor Perone, e niente, speriamo, come dire, buon viaggio, ecco, mi viene l'augurio che mi viene più naturale con lei è questo.
Grazie mille.
Debora, a questo punto tocca a te le borse.
Ehi, voi due siete da Oscar, veramente bravi.
Borse in diretta.
La prima settimana del secondo trimestre del 2024 presenta davvero un bilancio pessimo per quello che riguarda le borse internazionali, che tornano a preoccuparsi per le mancate conferme da parte di esponenti di peso delle banche centrali a proposito di una riduzione dei tassi di interesse nei prossimi mesi. A parlare nelle ultime ore è stato il presidente della Federal Reserve di Minneapolis negli Stati Uniti, Neil Kashkari, ha usato delle parole da falco, indicando la possibilità che la banca centrale americana non effettui addirittura alcun taglio dei tassi di interesse quest'anno se i dati non confermeranno i progressi sull'inflazione. Parole a cui gli operatori finanziari credono, perché da ieri il mercato è tutto negativo, da Wall Street in replica questa mattina in Europa. Parigi meno 1,50, Francoforte meno 1,65, Londra in calo di un punto, Milano addirittura meno 1,8% sul FTSE MIB, chiaramente appunto un mercato che ne approfitta per prendere profitto dopo aver portato a casa un primo trimestre del 2024 estremamente buono. Tutti i titoli bancari in discesa, meno 3 punti per Monte dei Paschi, Intesa San Paolo, Banco BPM, meno 2,8 per Popolare di Sondrio, Biperbanca, meno 2,7 per Unicredit, anche per Iveco, calo di 2,5 punti per Azimut. Abbiamo in positivo solamente Eni. In questo momento il gruppo ha preannunciato stamattina, avendo riunito il consiglio di amministrazione, che verrà proposto all'assemblea degli azionisti un buyback che può andare da 1 miliardo addirittura a 3,5 miliardi. È tutto.
Due di denari.
Dice il saggio depresso: a che serve essere onesti se i poco onesti vengono condonati?
5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò.
Ballavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra. Con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà.
Buongiorno Deborah, ma esattamente cosa vale l'oro al grammo? Non oncia, mica oncia, che come si fa a sapere l'oncia? Grazie.
Il problema è che investire nell'oro fisico, se te compri un lingottino lo paghi 3-4 euro più del fixing, del prezzo corrente. Meno pesa e più lo paghi. Un lingotto da 10 grammi, un lingottino piccolo, lo paghi anche 5 euro più del prezzo. Per pagarlo poco deve andare su quantitativi importanti, tipo un chilo, ma sono soldi, quindi il problema è questo più che altro. Capito? È il prezzo a cui ti vendono il lingotto piccolo, che è esagerato.
Ah, guarda un po' quante questioni stanno già ponendo i nostri ascoltatori, che come sempre ci sorprendono anche per la qualità delle osservazioni e delle domande. Peraltro uno ci ha anche un pochino bruciato, se vogliamo, il domandone che volevamo fare oggi.
Beh, no, però il domandone non è stato rivelato.
No, però diciamo quindi... è stato un pochino azzeccato l'argomento sul quale ci volevamo cimentare.
Domandone, poi è la curiosità di tutti. Allora, diamo il benvenuto ad Andrea Lo Giurato, il founder di Asset, che è appunto questa società attiva negli investimenti in oro fisico, e a lui poi gireremo, diciamo, queste considerazioni del secondo ascoltatore. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
In realtà ben ritrovato, perché lei già è stato ospite di Due di Denari. Allora, premettendole che lei non può rispondere
alla domanda,
non può rispondere, ma qui ci siamo chiesti in studio, diciamo, scusa, ma ci ricordiamo quanto è precisamente un'oncia? Perché
quanti grammi corrispondono un'oncia?
E allora niente, vogliamo chiederlo anche ai nostri ascoltatori, se sapete dirci, così il più veloce alla fine della trasmissione, quando vi porrò la domanda, componendo 800240024, potrà rivelarci a quanti grammi corrisponde un'oncia.
Infatti, allora intanto cominciamo un po' a dare ordine alla trasmissione, alle ragioni per cui torniamo a parlare di questo argomento, perché stiamo notando un record dietro l'altro. Abbiamo avuto peraltro un primo trimestre dell'anno in cui hanno veramente preso la rincorsa tutte le classi di investimento, dal mercato azionario sono tornati acquisti appunto sul mercato obbligazionario. Abbiamo visto quanti investimenti in titoli di Stato hanno fatto gli italiani, corrono le materie prime, e tutto questo praticamente in uno scenario in cui i tassi di interesse sono ancora alti, perché sì, le banche centrali promettono che ridurranno i tassi di interesse, ma ancora non hanno fatto alcunché e anzi continuano a procrastinare questa scelta. Allora, intanto abbiamo sfondato la barriera dei 2.300 dollari l'oncia,
sì,
ed
esatto.
È un dato storico per voi operatori del settore, giusto?
Sì, assolutamente sì, era un dato anche che diciamo si prevedeva non certamente nell'anno 2024, insomma.
E vogliamo spiegare un pochino le ragioni? Diciamo, generalmente si tratta di un bene considerato rifugio, in momenti avversi di mercato si corre dietro a loro, però qua insomma nel 2024 all'inizio dell'anno non abbiamo avuto un momento negativo per quello che riguarda le altre classi di investimento. A che cosa dobbiamo attribuire questa corsa delle quotazioni, oltre al fatto che grandi paesi stanno facendo incetta, lo stanno facendo le banche centrali?
Assolutamente sì, e certamente ha influito anche l'immissione a mercato di ETF certificati, perché oggi diciamo lo scenario dei prodotti finanziari che hanno come sottostante oro fisico rappresentano diciamo più di 250 volte il totale del valore dell'oro conosciuto e circolante nel mondo, quindi questo ha fatto sì che certamente i prezzi sono andati alle stelle. La previsione però, diciamo, che da qua ai prossimi mesi sarà di un ritracciamento, quindi non manterrà la corsa al rialzo, ecco, questo è quello che certamente, o meglio con ragionevole certezza, potrebbe accadere.
Voi state registrando un aumento di interesse per questo tipo di investimento? Qual è il vostro osservatorio, diciamo?
Allora, assolutamente sì, perché chiaramente con questi prezzi, con questi record, diciamo tutti i media ne parlano e i risparmiatori, insomma, sono più attenti a questo strumento. È bene però sempre ricordare che, come faceva notare l'ascoltatore di prima, no, che ha posto la domanda, ma come faccio, dato che i lingotti piccoli costano molto di più del valore dell'oro, è molto importante diciamo avere un interlocutore che è in grado davvero di riuscire a dare la soluzione migliore rispetto alle esigenze del risparmiatore. Una percentuale di commodity, di oro fisico all'interno di un portafoglio deve assolutamente stare, ma bisogna anche capire quale strumento far utilizzare per appunto gestire la cosa nella maniera migliore.
Guardi, la ringrazio per aver pronunciato questa affermazione, perché alcuni ascoltatori ci stanno già chiedendo: ma in che proporzione dovrei tenere nel mio portafoglio di investimenti appunto una quantità di oro? Non conoscendo nient'altro della vostra storia finanziaria, noi non possiamo dirvi tenga il 5%, il 10%, il 20%, perché magari può essere un risparmiatore, un investitore che ha 50 case, magari in via Monte Napoleone.
Qualcuno che compra un appartamento in Monte Napoleone,
esatto,
lei non era collegato,
esatto,
con noi, ma parlavamo di
questa... quote abbondanti di azioni, obbligazioni. Se non sappiamo come siete investiti, è difficile dare un suggerimento,
certo,
così esplicito. Non lo so se lei
però...
si vuole sbilanciare, lo giuro.
Guardi, allora tendenzialmente un 10% in oro fisico certamente non fa male a nessun portafoglio, però la cosa che diciamo sottolineava è sacrosanta, bisogna prima capire come è investito il risparmiatore per poi indicare la proporzione corretta.
Ecco, però su questa cosa delle dimensioni effettivamente, cioè che lei diceva,
che voi uomini siete sempre sensibili,
siamo ossessionati, hai ragione Deborah, sì.
E con questa me ne vado a casa prima del tempo.
Non andare oltre, se no ci portano direttamente alla zanzara. No, volevo dire, l'ascoltatore precedente, adesso devo recuperare un momento di serietà, l'ascoltatore precedente diceva: quando si parla di lingottini molto piccoli il prezzo diventa più elevato, quindi ci sarà una dimensione standard, cioè rispetto, trascurando il discorso della percentuale sul patrimonio complessivo dell'investitore, ma ci sarà una dimensione standard che è quella poi più tradizionale, e quanto allora potrebbe valere in termini di costo ai valori attuali dell'oro, alle quotazioni attuali dell'oro?
Allora, il concetto è questo: se lei pensa ai costi di manifattura di un lingotto da un grammo o da un lingotto da un chilo, no? Immagini l'operaio all'interno della raffineria, fa la stessa identica operazione, no? Quindi più è, quello che diceva l'ascoltatore è giustissimo, più è piccolo il lingotto e più i costi incidono, però è anche vero che ci sono delle formule alternative per poter realizzare la propria riserva aurea corretta in base al diciamo al patrimonio, e questo può avvenire con dei piani di accumulo capitale oggi che consentono di avere ad ogni versamento lo stesso prezzo che si avrebbe acquistando un chilo per volta. Quindi è molto molto importante capire quella che è l'esigenza per poter dare un'indicazione corretta poi al risparmiatore.
Ci fa capire bene come funziona questo pack in oro fisico, nel senso che nel piano di accumulo finanziario tradizionale, lo sappiamo, acquistiamo 100 euro al mese di un fondo di investimento, ma chiaramente è uno strumento finanziario mobiliare, e quindi effettuiamo, certo, appunto il versamento, non abbiamo niente di touch in mano, di tangibile.
Sì.
Qua funziona nella stessa modalità, oppure ci date un pezzetto di lingotto alla volta, come funziona?
Allora, funziona la stessa modalità, nel senso che si fissa un obiettivo e poi si va a raggiungerlo nel tempo con dei versamenti programmati o dei versamenti liberi a seconda di quella che è la caratteristica del sottoscrittore, no? Del titolare effettivo dello strumento. La cosa bella, a differenza di un PAC diciamo classico, è che questo investimento si intende senza rischio dell'emittente, cioè i 100 euro che il cliente versa costituiscono una certa quantità di oro custodita al di fuori del circuito bancario in cavò assicurati e monitorati da guardie armate, e il titolare effettivo ne può disporre in qualsiasi momento. Quindi diciamo che è una formula alternativa assolutamente per proteggere una parte del proprio patrimonio e che si può costituire nel tempo senza dover nell'immediato privarsi del capitale necessario, magari per raggiungere il chilo che è la proporzione corretta all'interno del portafoglio.
Qual è l'obiettivo mediamente, anche sulla base della sua esperienza, lo giurato, in termini di quantità di oro appunto che i suoi clienti ambiscono raggiungere, che si può raggiungere con un PAC?
Guardi, da 13 anni a questa parte l'indicatore che le posso dare è che diciamo l'obiettivo maggiormente apprezzato è il 500 grammi, ma in realtà poi aumenta sempre nel corso del tempo. Chiaramente gli operatori come noi non hanno la visibilità, diciamo, delle banche, di soggetti insomma che hanno una brand identity molto forte, no? Quindi quando un risparmiatore si avvicina ad un investimento in oro, chiaramente lo fa in maniera un pochettino più cauta, anche se sa benissimo che magari l'obiettivo potrebbe essere di molto più grande.
Tra l'altro stavo guardando il sito di Lo Giurato, appunto, di Asset, ed è molto divertente. Qui facciamo una pubblicità spudorata, ma anche il marketing vuole la sua parte. Il loro pack si chiama Programmo, ovviamente, non Proncia, Programmo.
Oggi
oggi c'ho la simpatia incorporata, una rarità, perché solitamente Programmo. Sono antipatica come no. Una ragnatela appiccicata addosso.
No, per non dire così, Deborah.
Immagino.
Prego.
Immagino che le sarà piaciuto anche il nostro claim, il Gold We Trust.
In Gold We Trust, certo.
Okay. Programmo mi piace di più,
Programmo. Io faccio una domanda proprio da veramente ignorante della materia, ma se invece del lingotto compro oro lavorato, lì chiaramente non penso solo alla catenina ma anche a oggetti di maggior valore, a cosa devo stare attento? Perché il lingotto suppongo che sia oro, come posso dire, puro in qualche modo,
assolutamente,
mentre col
lavorato
questa certezza non ce l'ho, dico bene, l'ho giurato?
Ha una certezza che non è oro puro, cioè l'oro da gioielleria è un titolo 18 carati, quindi 750 millesimi di oro per ogni 1000 grammi, diciamo, di un lingotto che può essere utilizzato per la lavorazione da gioielleria, no? Quindi ci sono 250 parti di metalli diversi da quello da oro, insomma. Quindi è chiaro che chi vuol fare degli investimenti non deve pensare al gioiello costoso, ma deve indirizzarsi su oro fisico da investimento, quindi concorrenza
assoluta. Lei parli per lei.
Che altra cosa?
giusto.
Mi sento rappresentata da questa conversazione.
Dipende, perché appunto bisogna vedere anche a chi è destinato l'oro, per cosa si fa l'investimento, eccetera. Traffico, togliamoci dall'imbarazzo, traffico.
Li fanno correre troppo a sti corri.
Strade in diretta.
Bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità. Sulla A4 autostrada Serenissima, nel percorso Lombardo, code per incidente tra Brescia Ovest e Brescia Est in direzione Trieste. Difficoltà di missione per chi proviene dalla A21 autostrada dei Vini. Ci spostiamo sulla A23 Palmanova Tarvisio. Per un mezzo in avaria code tra Ugovizza e Tarvisio Nord in direzione dell'Austria e tra Tarvisio Nord e Tarvisio Sud in direzione Palmanova. Infine, i disagi più importanti per lavori si registrano sulla A22 autostrada del Brennero, dove sono pari a 4 km le code tra Chiusa Val Gardena e Bressanone in direzione dell'Austria. Ci risentiamo alle 12.45. Buon viaggio.
Due di denari.
Buongiorno. Ma quale in formazione di servizio dovreste spiegare alla gente che l'oro fisico non va più comprato? Ci sono gli strumenti finanziari che si chiamano ETC e sono i corrispondenti degli ETF che investono in oro o in tutte le altre materie prime, oppure anche nei prodotti tipo cacao, caffè, succo d'arancia. Ecco, io posso investire in ETC e ho dei costi bassissimi perché sono come gli ETF, non hanno costi di gestione.
Buongiorno, telefono da Rimini. Qualche anno fa ho preso dell'oro in banca, 2 lingottini. Ma la mia banca mi faceva pagare di custodia 85, mi pare, euro ogni 6 mesi. Per fortuna che ho disinvestito, così mi sono pagata 2 anni di laurea, di riscatto, e così sono andata in pensione. Ciao, buon lavoro a tutti.
Non è che per caso la gente investe in oro e materie prime che sono qualcosa di palpabile e pensano che siano soldi messi più al sicuro che in banche e in fondi di investimento che, come si sente spesso, sono in difficoltà o possono non essere sicuri?
Allora, difendimi tu per piacere.
Sì, devo prima ottemperare all'obbligo che giustamente la regia, Marco Lombardi e Pietro La Corte, mi pongono lanciando la musica del quiz.
Vai.
Allora, vi abbiamo chiesto quanto pesa in grammi un'oncia. Potete rispondere solo componendo 800240024.
L'equivalenza no, si chiamava alle scuole elementari.
Brava. Non accettiamo risposte da altri canali di collegamento con noi, quindi solo se ci chiamate dal numero verde 800240024. Questo per quanto riguarda la prima cosa a cui dovevo ottemperare.
Poi sul fatto che ci sono degli strumenti finanziari.
Allora sì, questo
adatti.
Probabilmente forse l'ascoltatore si è collegato in precedenza a quanto poi è stato detto appunto da te Debora e anche da Andrea Lo Giurato, cioè ci sono tante modalità per investire sulle materie prime, tra cui appunto l'oro, ma anche il petrolio, ma anche il cacao, come ricordava l'ascoltatore, modalità anche di strumenti finanziari. Noi
Etici.
Oggi però con Andrea Lo Giurato ci stiamo concentrando sull'acquisto di oro fisico, che come notava l'ascoltatore probabilmente dà quella garanzia che dà soltanto il fatto di essere tangibile, e poi l'oro è da sempre, dalla notte dei tempi, un po' un bene rifugio, cioè un bene per cui uno si sente in qualche modo al sicuro, sente di poter disporre di questo patrimonio.
E poi è molto bella anche la testimonianza dell'ascoltatrice che era un po' così indispettita da quanto costasse la custodia dei suoi lingottini, dice, sai che c'è, me li porto a casa, si è pagata addirittura 2 anni di riscatto.
Allora Lo Giurato,
laurea.
Ricordandole che lei non può rispondere alla nostra domanda sul peso in grammi dell'oncia, sull'equivalenza in grammi dell'oncia, invece se vuole parlarci lei del fatto della custodia, insomma non è che qui si tratta di fare la classifica tra i buoni e i cattivi, però insomma il tema esiste.
Certo, assolutamente. Allora, se parliamo di custodia in cassette di sicurezza, chiaramente diciamo che le banche danno una cassetta di sicurezza con una copertura assicurativa. Superato un determinato valore all'interno della cassetta, bisogna aggiungere la quota per l'assicurazione, insomma, per assicurare i beni contenuti all'interno. E di conseguenza a quel punto molto probabilmente è più conveniente un operatore professionali in oro per fare un deposito o un piano d'accumulo capitale. Quindi dipende sempre dalla situazione che ha il risparmiatore, è sempre lì che si cade, bisogna capire bene quella che è l'esigenza per poi indirizzare alla soluzione migliore. Rispetto a quello che ha detto la signora, immagino che aveva all'interno della cassetta circa un 100 grammi di oro, e se considerate un 160 euro all'anno per un controvalore magari di 5.000, fate due conti. Poi
diciamo che ci siamo anche come importo, insomma non è una cosa troppo elevata. C'è una domanda se vuole elementare, ma ok, l'ho comprato il lingottino, se voglio rivenderlo a chi lo rivendo, cioè chi me lo ricompra?
Oltre al soggetto con il quale ho fatto già inizialmente la trattativa, presso il quale l'ho comprato, sperando che lo ricompri quando ritengo sia il momento.
Allora, la cosa migliore che può fare diciamo il possessore di oro fisico da investimento è verificare l'elenco degli operatori in oro di Banca d'Italia, verificare chi è vicino alla sua residenza l'intermediario che può interessare e di conseguenza farsi fare delle offerte e scegliere in maniera molto semplice dove rivenderlo.
Allora, c'è un'altra modalità molto nota che generalmente appartiene un po' al mondo della numismatica o del collezionismo, ed è l'investimento in monete d'oro. Io vi preannuncio, adesso sentiamo la domanda di Ivano da Milano e sentiamo anche quanto chiaramente è nelle condizioni di rispondere Antonio un'altra persona che chiaramente fa un altro tipo di mestiere, però certamente conosce questo mondo, ma volevo appunto approfittarne per segnalarvi che tra qualche settimana, come già detto l'altro giorno, sarà con noi il dottor Bolaffi, che avrebbe piacere poi anche un po' di raccontarci,
di parlare di oro anche con lui,
questo mercato lo portiamo qua in diretta
per collezionisti, quindi qui non parliamo più di investimento, non parleremo di investimenti come stiamo facendo stamattina.
Ivano da Milano, non so dove ho trovato Antonio, ma insomma probabilmente
non c'è neanche un Antonio effettivamente,
sarà qualche
vediamo.
Messaggio che ho letto. Ivano, benvenuto.
Grazie mille, mi sentite?
Sì,
forte e chiaro.
Prego.
Perfetto. Allora, sì,
veloce
Bolaffi,
che stiamo chiudendo.
Le mie monete sono state tutte prese da Bolaffi nel corso degli anni. Voi dite collezionismo, ma fondamentalmente anche un investimento.
Certo.
La domanda è: avendo raggiunto in questo periodo un plusvalore di quasi il 70%, come ci si comporta? Vale la pena di continuare a tenere o vale la pena di monetizzare? In generale, al di là del mio caso, intendo dire ovviamente.
Certo. Ivano, che cosa le dobbiamo dire? Qua, allora, l'ascesa è stata continua, costante, momenti di stop delle quotazioni drammatici, non ne registriamo da un po', l'ho giurato, qui sicuramente lei ci può dare la sua sensazione anche proprio riferita alle quotazioni di mercato. Detto questo, vale un po' come per le prime considerazioni che abbiamo fatto, ognuno deve fare anche una riflessione sulla base della propria vita finanziaria, se ha bisogno di questo denaro, se può continuare a mantenerlo, liquidarne una parte, possono essere tante le scelte.
Assolutamente sì, potrebbe essere anche una scelta, visto che mi sembra di capire che la quantità non è una quantità esigua, ma è una quantità discreta, anche una vendita totale per poi rientrare a mercato e riacquistare nel momento in cui il mercato scende. Mm-hmm. E quindi cercare di fare anche un po' di leva.
Sulle monete lei che pensiero ha? Ci sono le sterline di Elisabetta II, i marenghi, quelli che mi ricordo, ma è un mercato a cui lei guarda anche se fa un altro tipo di mestiere, l'ho giurato?
Allora, assolutamente sì, perché rappresentano, diciamo, una formula di investimento disciplinata dalla normativa, no? Dalla legge 7 del 2000. Le monete hanno un titolo di 916 millesimi, quindi a me personalmente non piacciono perché non sono oro puro, ma è sicuramente un'alternativa per investire in oro fisico. Se però andiamo a vedere, diciamo, quello che è l'apprezzamento nel tempo, tendenzialmente le monete lasciano per strada un 10-15% di apprezzamento ogni 10 anni. Quindi se io dovessi consigliare se investire sulle monete o su lingotti, decisamente indicherei lingotti.
Adesso tagliamo questa considerazione, poi la riportiamo anche il signor Bolaffi, vediamo tra qualche settimana se sarà d'accordo o meno su questa perdita di valore costante, certo, nel tempo delle
monete. Guarda, non puoi capire quale curiosità mi è venuta in questo momento sentendo la domanda dell'ascoltatore.
Siete così bizzarri stamattina, prego, sentiamo.
Ho comprato a 100, rivendo a 120 e del 20, sul 20 devo pagare delle imposte.
Quella fiscale, figuriamoci.
L'ho giurato.
Assolutamente sì. Il 26%, e ricordiamo agli ascoltatori che gli operatori professionali in oro non sono sostituti d'imposta, quindi quando vanno a vendere devono ricordarsi di comunicare l'operazione al loro commercialista, che nel quadro RW gli calcolerà le tasse da pagare all'erario.
Tra l'altro il RW quest'anno, cioè adesso si può anche fare con il 7,30, quindi non è una cosa particolarmente esoterica, questo volevo precisare.
Guarda che dobbiamo fare la trasmissione sul precompilato.
Sì,
ricordo,
me l'hai già detto ieri, sì, ma adesso ci organizziamo.
Allora, sono pronti un paio di ascoltatori con la risposta al domandone che ti pregherei di rifare. Abbiamo anche un po' di pubblico dallo studio oggi. Buongiorno a tutti.
Allora, ci ha chiamato Vincenzo, che ci chiama da Salerno, l'equivalenza tra oncia e grammi, cioè in grammi quant'è un'oncia?
e 31,34
è una tombola, niente, no, purtroppo no. Non ha vinto, non ha fatto né ambo né terno,
non
né
è lontano, ma vediamo se invece conosce la risposta Cristina dalla provincia di Monza Brianza. Cristina, quant'è allora l'equivalenza?
Buongiorno, è 28,35.
28,35, guardi, è un po' tardi, ma le facciamo avere come anno, voglio dire, ma le facciamo avere la nostra agenda del risparmio, se già non se l'è procurata.
Tanto degli appuntamenti da scrivere da aprile in avanti li avrà la nostra ascoltatrice, quindi gliela regaliamo volentieri. L'ho giurato, abbiamo detto tutto quello che andava detto sull'investimento in oro fisico, dovremmo fare delle trasmissioni che durano delle ore. Un ultimo messaggio?
Sì. Fatevi un regalo, investite in oro.
Un programma. Grazie.
Grazie.
Magnifico.
Grazie Andrea Loggiurato.
Buongiorno a tutti.
È il founder di Asset, un SRL proprio attiva negli investimenti in oro fisico, e adesso si va al fine settimana
con un
poi...
anticipo imbarazzante, addirittura regaliamo alla regia 10 secondi, non si è mai visto nella storia dei nostri programmi.
No, qui non si regala niente, invece li usiamo per dire che da martedì a giovedì della prossima settimana noi saremo al Salone del Risparmio, e giovedì alle 9:30 ci sarà anche la nostra conferenza, Il Risparmiatore Equilibrista.
Bravissimo, ecco. Bravissimo, buon weekend a tutti.